Vi dicevo, il secondo comma di questo articolo è invece molto interessante e merita qualche riflessione. Dice: se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, allora il primo comma dice: tu giudice devi applicare la legge secondo quello che dice. Beh, mi pare interessante. Poi aggiunge: se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, per cui non c'è una disposizione specifica per il caso, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Per cui un invito al giudice a inventarsi una norma guardando a disposizioni per materie o casi analoghi. L'analogia è una cosa tipica degli argomenti giuridici, ne parleremo un po' diffusamente parlando del principio di eguaglianza che sormonta l'analogia, perché il principio di eguaglianza dice che situazioni analoghe o uguali vanno trattate in maniera uguale, situazioni diverse vanno trattate in maniera diversa. Che cosa è uguale e che cosa è diverso? Vedremo essere un bel problema, perché qui dentro noi non siamo uguali, spero, no? Siamo diversi, e però siamo trattati in maniera uguale, dobbiamo essere trattati in maniera uguale, per cui ci sono ragioni di somiglianza, di analogia, che spingono a eguagliare le posizioni così visibilmente diverse che abbiamo. E l'analogia, dice questo articolo, è un modo per creare una norma. Ci sono casi celebri. Quando inventarono l'aeroplano, non è che immediatamente il legislatore fece una legge sulla navigazione aerea, sono neanche, così come quando inventarono internet, il legislatore non fece una norma su internet, non ci pensò proprio. Poi successero delle cose, per esempio che un aereo portasse il bagaglio e lo perdesse, oppure che andasse a sbattere contro un altro aereo, oppure che qualcuno rimanesse offeso dal blog o da una rivista online trasmessa via internet. Problemi. Ci scappa sempre prima il morto e poi la legge, questo è fondamentale capirlo, e quindi gli eventi della vita anticipano le soluzioni giuridiche. Questo sempre e necessariamente. Le soluzioni giuridiche arrivano sempre dopo l'accadimento. Io tramite la mia rivista elettronica dico che Tizio è un deficiente depravato e quello mi fa causa per diffamazione. E qual è il regime giuridico che si applica? Non essendoci una norma, si ragiona per analogie. Per cui all'inizio alla navigazione aerea hanno applicato il codice della navigazione marittima. Tanto navigazione è, la precedenza a destra comunque si ha, il contratto di trasporto può andare bene, per cui si è inventata la norma ragionando per analogia con casi simili o materie analoghe. Al direttore della rivista online o al proprietario o al blogger, perché qua il problema era complicato, si applicò per analogia la disciplina dei direttori di giornale. Disciplina del direttore di giornale è una disciplina pesante, ne parleremo, e per analogia è stata applicata dai tribunali anche all'informazione tramite il web. Ovviamente è un'analogia che funziona fino a un certo punto, dopodiché non c'è più l'applicabilità. Ma vedete che qua il legislatore del codice civile, dopo aver detto tu giudice devi applicare quello che c'è scritto e secondo quello che il legislatore aveva in mente, poi aggiunge: nel caso che invece non ci fosse scritto quello che ti serve, applica la disposizione analoga, lavora per analogia, cioè inventati la norma, ma non inventati la norma dalla tua fantasia, ma quella che è la disciplina dei casi simili, dei casi analoghi. Ciò che è analogo e ciò che è diverso, come vedremo, è un enorme problema che non ha natura logica, ma lo vedremo più in là. E poi aggiunge: se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. E qui naturalmente si apre una caterva di problemi, perché che cosa siano i principi generali non lo sa nessuno. È una norma stupida questa? No, no, questa è una norma fondamentale. È una norma storica, tra l'altro, non se l'ha inventato il nostro legislatore, è una norma che deriva dalla codificazione antica. Il suo precedente storico è questo qua, Codice Napoleone, 1804. Ruolo del giudice, anche qua vedete il codice civile, le cose civili di Napoleone, è il primo codice civile, diciamo, moderno, da cui hanno copiato tutti, e l'articolo 4 intesta ruolo del giudice. Il nostro articolo 12 intesta interpretazione della legge, ma è della stessa cosa, perché l'interpretazione della legge è il ruolo del giudice. E dice: il giudice che rifiuterà di giudicare sotto il pretesto del silenzio, dell'oscurità o dell'insufficienza della legge potrà essere accusato come colpevole di denegata giustizia. È quello che con termine colto si chiama il divieto di non liquet. Non liquet è un'espressione latina che vuol dire che non è consentito dall'ordinamento rispondere alla domanda dell'attore. L'attore non è l'attore, l'attore è chi agisce in giudizio. L'attore fa una domanda al giudice, il giudice non gli può rispondere dicendo: mi dispiace, ma non c'è una disposizione per il tuo caso. Tu ti sei fermato per scappare la pipì, mi dispiace, ma nel codice non è previsto questo caso. E quindi denegava giustizia, rifiutava di rispondere. Questo nelle codificazioni moderne è considerato addirittura un reato in Francia, da noi no. Però c'è un divieto al giudice di denegare giustizia. Il giudice, se non c'è la disposizione per il caso, deve inventarsela. Non è scritto così, ma questo è il significato più intimo. Deve inventarsela. Siccome è un tecnico e non un legislatore, deve inventarsela ragionando partendo dalle disposizioni, cioè per analogia, oppure trovando dei principi comuni. Ma il principio è comunque il divieto di non liquet, cioè l'obbligo di dare diritti, di rispondere all'attore. Ora, qui si introduce un'interessante distinzione su cui sono scritti scaffali e scaffali di biblioteca in tutti i paesi del mondo, che è la distinzione tra le regole e i principi. Cosa si sta dicendo l'articolo 12? L'articolo 12 si sta dicendo: se tu non trovi la disposizione del caso, ricorri ai principi. La disposizione sarebbe la frase, il testo da cui tu ricavi una norma giuridica. Se questa norma giuridica che ricavi non fotografa il tuo caso, tu devi ragionare attraverso i principi. E allora qui si introduce una distinzione che è cruciale per il diritto costituzionale, molto meno lo è per un civilista. Per un penalista cambiano un po' i termini, perché i vari settori di diritto hanno esperienze giuridiche abbastanza diverse. Pensate solo a questo: il codice civile ha oltre 2900 articoli e che riguardano soltanto i rapporti tra privati. La Costituzione ne ha 139 di articoli e riguarda tutto. Per cui è chiaro che l'attenzione per questi temi che ha il codice civile, il civilista che lavora sul codice civile, è molto diversa dall'attenzione per questi temi che ha il costituzionalista che lavora su solo 139 articoli, che governano in un diverso mondo, il codice civile, il codice penale, il diritto internazionale e così via. E l'attenzione è diversa e anche l'analisi è molto diversa. L'analisi dei problemi. Se voi avete un problema sulle locazioni, il codice civile vi dice tutte le disposizioni necessarie per avere la soluzione, trovate una soluzione. Io devo rifare l'impianto elettrico, chi è che paga le spese? Il locatario, il locatore? La risposta la trovate nel codice civile. Ci sono margini di incertezza, come sempre di fronte a una disposizione ci vuole un'interpretazione, però un'interpretazione che si è consolidata, le fattispecie sono molto ristrette, ecco il termine chiave, fattispecie. Codice civile, codice penale, le leggi generalmente lavorano per fattispecie, che sono descrizioni astratte di un comportamento. Se è necessario fare riparazioni straordinarie nell'appartamento, fattispecie, le spese le paga il proprietario. Problema, che cos'è una opera straordinaria? Beh, questo è un problema interpretativo e la giurisprudenza definisce i vari casi. La grondaia sì, le finestre sì, le opere di pittura no, lo spandimento no e così via. La casistica sì, sta a riempire le fattispecie, ma la regola sulle locazioni è una regola, è costruita su fattispecie se ha e conseguenza giuridica. Questo è lo schema tipico delle regole. Guardiamo l'omicidio, articolo 575. Chiunque cagiona la morte di un uomo, fattispecie, è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21, conseguenza giuridica. Che cos'è un uomo? Beh, più o meno lo sappiamo. Qualcuno include perfino la donna, perché è interpretato come essere vivente. E che è interessante, perché un bel giorno hanno introdotto il femminicidio come fattispecie di reato e qualcuno ha detto, ma allora non si applica più l'interpretazione per cui la fattispecie dell'omicidio riguarda l'uomo ma anche la donna. La legislazione ogni tanto crea più problemi di quanti ne risolve. E questa è una struttura tipica, chiunque sottragga un altro un bene immobile, furto, è punito da A. Conseguenza giuridica. Chiunque tiri un calcio in pancia, questa non c'è una norma, chiunque danneggi un'altra persona, gli porti delle ingiurie, delle offese fisiche, eccetera, è punito da atta. Fattispecie astratta, fattispecie concreta. Eccola qua la fattispecie astratta e quella concreta. Che è la base dei ragionamenti giuridici. La fattispecie astratta è parte della norma giuridica nella quale sono descritte le condizioni in cui avverarsi rende la norma stessa applicabile. Se A, allora B. Chiunque cagioni la morte è punito. La fattispecie concreta è omne che uccide il suo figlio. A noi abbiamo una fattispecie che viene descritta come evento, ma qualificato. L'ispettore di polizia va sul luogo, trova il cadaverino con ancora l'impronta dei pollici di Omer e dice questo è una fattispecie concreta di omicidio. Tizio ha voluto cagionare la morte di Caio tramite strangolamento. Fattispecie concreta che è sussumibile, si chiama così sussunzione, termine tecnico, sotto la fattispecie astratta. La fattispecie astratta è astratta, prevede l'omicidio. Gli omicidi se ne compiono circa 700 all'anno in Italia, è molto calato tra l'altro, che ne dicono i giornali, dimezzato in 10 anni, e sono tutti eventi di uccisioni di una persona, che sono esempi diversi uno dall'altro, ovviamente, che sono sussumibili sotto la fattispecie astratta. Semplicissimo. Questo è un esempio di principio. Libertà personale, il primo degli articoli sui diritti della Costituzione. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale né qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge. Dov'è la fattispecie qui? Qui la fattispecie non c'è. È stabilito un principio, non una regola con fattispecie e conseguenze giuridiche. Tanto è vero che le carceri sono piene di, ce ne sono circa 60.000 di carcerati attualmente, per cui ci sono 60.000 casi in cui questo principio della libertà personale inviolabile, la libertà personale inviolabile, questo è il principio, è derogato, vogliamo dire, perché c'è il secondo comma che ci dice che si può derogare. Cioè, se la legge lo prevede e il giudice lo ammette, tu finisci in carcere, cioè sei privato della libertà personale. Però il principio della libertà personale inviolabile è un principio totale, senza fattispecie. E nella Costituzione ne troviamo tanti di principi detti così. Sono norme giuridiche che non sono regole. E non sono regole perché non fotografano la fattispecie astratta, una conseguenza giuridica. Dicono semplicemente che qualcosa è inviolabile, qualcosa va fatto. Ti indicano una strada, ti indicano un obiettivo. In termini assoluti, il personale è inviolabile, è inviolabile. Poi le cose che seguono ti dicono che in alcuni casi si può procedere a limitare questa libertà, ma il principio è un principio enunciato in termini assoluti, così come l'articolo 14 lo dice del domicilio, l'articolo 32 lo dice della salute, sono tutti beni la cui protezione è resa obbligatoria da una norma di principio, senza collegarle a fattispecie. Le fattispecie poi vengono messe dalla legge, infatti. Nel caso in modi previsti dalla legge si possono prevedere fattispecie in cui con certa procedura che coinvolge il giudice si può limitare la libertà personale. Tanto è vero che poi la norma precedente che vi dicevo è esattamente una fattispecie. È recluso, reclusione non inferiore a anni 21, la reclusione è una limitazione della libertà personale. E questa è una fattispecie che fotografa, è una norma che fotografa una fattispecie da cui conseguenza giuridica è la deroga al principio dell'inviolabilità della libertà personale. Capite come funziona il meccanismo? Allora, quando l'articolo 12 ci dice che in mancanza di una disposizione per il caso si ricorda i principi, ci sta dicendo che in mancanza di una regola che abbia una fattispecie chiara riferibile all'evento che stai giudicando, in questi casi tu devi ricorrere a dei principi. Per cui nel caso in cui tu non abbia una regola chiara che consente di limitare la libertà personale, tu devi applicare il principio, e il principio è quello che la libertà personale è inviolabile. Bisognerebbe ricordare i giudici ogni tempo. Sì, che cosa vuol dire che se non trovi una fattispecie concreta devi, cioè una regola, devi ricorrere ai principi generali? Vuol dire introdurre un meccanismo di estrema creazione del diritto. Vi dicevo, le fattispecie legislative, cioè le disposizioni che contengono la fattispecie, seguono gli eventi. Dopo Caino che uccide Abele hanno inventato la fattispecie dell'omicidio. Prima probabilmente non esisteva, se non la volontà di Dio. E il furto informatico è stato introdotto da una legge ben dopo che si sono verificati i casi di furto informatico. Fino a quel punto si è cercato di applicare per analogia la fattispecie del furto. Poi il legislatore si è deciso e è intervenuto dicendo: bene, adesso ti do una fattispecie apposita. Costruisco una fattispecie che fotografa casi della vita che si sono verificati e che cominciano ad avere un problema. Pensate quanta sfida venga portata dalla tecnologia, dall'adulterazione degli alimenti, al commercio internazionale, alla genetica e così via. Sono tutti fenomeni che premono per avere una risposta. La frontiera di oggi, per esempio, è il cosiddetto utero in affitto. Tizio e Tizia non possono avere dei figli. Allora, come si fa? Vogliono avere un figlio. Uno può dire: ma compiti un cane a rompere le scatole, ma o adotta un bambino, ci metterei quei 20 anni, ti arriverà che c'ha già la barba. Ma Tizio e Tizia hanno questo bisogno. Noi siamo messi al mondo per valutare i bisogni degli altri. Come si fa tradizionalmente? Ricordiamo la Bibbia, abbiamo un sacco di esempi di fecondazione con utero in affitto. Chi era? Noè, Rebecca, che non poteva avere figli, e dice a Noè: senti, accoppiati con la serva e facci un figlio. Normale. Nel romanzo Il Viceré, bellissimo romanzo, c'è una di queste nobili donne che non riesce ad avere un figlio, e allora dice la stessa cosa al marito, anzi, si prende le serve, sceglie le più carine e poi dice: tu stanotte vai a dormire con quello lì, finché non resta incinta. E a questo punto ha realizzato il suo obiettivo. Questo si chiama, nei termini tecnici, utero in affitto. E oggi è un problema, perché non si usa più questa bella cosa che uno la faceva con un'amica e poi questi tenevano i figli, perché ci sono dei problemi. Perché quando la serva procrea il figlio, a parte che le serve non esistono più, non ci sta più le servitù, il problema è che lei è la madre, e se lei rifiuta di riconoscere la maternità, cosa che si può fare, il bambino viene dato ai servizi sociali e messo in adozione, e chi lo adotterà non è detto che sia il padre naturale, anzi probabilmente non lo è. Lui è il padre naturale, può anche dimostrarlo geneticamente, cosa moderna, perché una volta non esisteva, no? Madre sempre certa, il padre non si sa. Oggi il padre si può sapere tutto, ma legalmente la madre può non riconoscere, il padre può riconoscerlo, ma la madre non lo può adottare. Capite? È una cosa molto complicata, tanto più che ormai con la fecondazione assistita funziona che Tizio e Tizia prendono l'aereo, vanno in Russia prevalentemente, dove trovano, o in India, pagando una donna che si fa impiantare quello che deve impiantarsi, embrione, gameti, eccetera, e quindi gestisce la gravidanza di un bambino che è geneticamente non suo, ma è geneticamente dei genitori, o uno dei genitori, o di uno dei genitori un donatore, oppure quello che è. Alla fine lei procrea il bambino, i due genitori che gli hanno pagato per avere quel bambino si prendono il panino, si prendono il panino, pagano e se ne tornano a casa. Problema: arrivano a casa e cosa fanno? Vanno all'ufficio civile e dicono: dichiariamo la nascita del nostro figlio. Questo è un reato, perché stanno falsificando le dichiarazioni anagrafiche. Il caso è arrivato alla Corte di Strasburgo, la Corte dei diritti dell'uomo, un caso italiano, è arrivato alla Corte, anche un caso francese, perché questi sono i casini di oggi. Ma non è che i casini di oggi sono perché il mondo è cattivo, la gente è egoista, ma perché la tecnologia ti consente di fare una cosa che una volta si faceva con tanto più divertimento e strumenti molto più naturali, se proprio lo dovevi fare. Sono problemi nuovi, e questi problemi nuovi non hanno ancora una regola che li segua. e in questi casi bisogna seguire con, attraverso principi. Una volta si crepava, la vecchia era là che ansimava, arrivava il dottore diceva questa è andata, le chiudeva gli occhi, e tutti dicevano beh, finalmente, muore. Oggi attaccano il polmone automatico, la intubano, l'incanalano, le danno del cibo con apposite macchine, la fanno respirare con altre macchine, hanno il sangue che circola per la dialisi, il polmone, il cuore automatico che soffia dentro, praticamente è un involucro mantenuto in vita dalle macchine. Una volta non era possibile, oggi è possibile. Che cosa succede? Quando è che quella tizia è morta? Avete sentito parlare del caso Englaro di qualche anno fa, 18 anni in coma, e il padre che decide di non fare quello che hanno sempre fatto tutti, cioè dire al medico, senti, guarda, come è normale, come tutti i medici hanno fatto, mio padre è morto così, gli hanno staccato la spina, l'ho visto, in Svizzera gli hanno staccato la spina, grazie signor medico che si è preso la responsabilità. Ma il medico che ha paura di questa cosa qua non si prende la responsabilità e alla fine ha attaccato la macchina. Per quanti anni? Oh. Quanti volete? 30? Quanto paga l'assistenza sanitaria? Che questo è un fenomeno più piccolo rispetto all'importanza della vita umana, il dolore, bla bla bla. Però è un problema. C'è una regola sullo staccaggio della spina? No, perché lo Stato italiano non si è mai messo d'accordo su una legge sulla... sul finis vitae, come si dice con questo bello eufemismo, sul modo in cui si crepa, non c'è scritto e non si è messo d'accordo, perché c'è il partito per la vita che stranamente è anche il partito delle cliniche private che tengono il polmone in azione, e c'è il partito che invece dice la morte è un diritto, pare che sia anche un dovere tra l'altro, e quindi non mi rompere le scatole. La Costituzione dice qualcosa a proposito? La Costituzione è stata fatta nel 48, non esisteva ancora il polmone automatico, però c'è un principio, eccolo qua. Articolo 32, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Bon, che si fa con questo principio? A, si allunga con l'acqua, si mette in bottiglia. Questo è un principio che regge tutto quello che oggi abbiamo sull'inizio della vita e la fine vita, attraverso l'applicazione della tecnica. È un principio che è stato scritto per altre cose, naturalmente, come tutta la Costituzione. Non è che i nostri potevano immaginarsi che avrebbero scoperto la televisione, l'aeroreazione, internet, l'Unione Europea, le macchine, il DNA. No. Ha scritto una Costituzione pensando ai problemi già visti e consolidando principi che dessero copertura a soluzioni già viste. Questa norma è stata fatta per le vaccinazioni obbligatorie. Nessuno può obbligarti a un trattamento sanitario se non nei casi previsti dalla legge, perché se la legge decide che per battere il vaiolo bisogna fare la vaccinazione obbligatoria, te lo impone. Poi ci sono i cretini che si rifiutano e cominciano ad essere un problema. Te lo impone. Ma se tu sei un testimone di Geova che non può avere trasfusioni di sangue perché Geova pare che l'abbia vietato, ne sapeva Geova, non si sa, ma comunque l'ha vietato, il problema è che tu ti puoi rifiutare di fare una trasfusione di sangue. Ti puoi rifiutare, e se rifiuti a nome del tuo figlio piccolino, caso giuridico che è arrivato in Cassazione, perché i casi sono infiniti. Sono sorprendenti, scoppiano da tutte le parti. Allora, questa norma che è stata immaginata per consentire la vaccinazione obbligatoria o l'internamento dei pazzi, che è un altro grandissimo problema, malati di mente, che possono essere pericolosi o non pericolosi, questa norma che ti dice la legge può prevedere i casi in cui tu sei sottoposto a un trattamento, ai vaccini o al TSO, cioè trattamento sanitario obbligatorio dei pazzi, purché non viola, non violi la dignità dell'uomo. Questa norma è la norma di principio che oggi i tribunali devono applicare a dei casi della vita precisi con nome e cognome, come il caso Englaro. Questo è il caso di Bella che non c'entra. Andiamo al caso Englaro. E questa è la sentenza della Cassazione. Sentenza, qui trovate il numero, se battete in internet la trovate, ma sono 150 pagine di sentenze. In quei qua vi dico soltanto la parte finale dove la Cassazione, dopo pagine e pagine in cui spiega il problema, spiega che non ci sono soluzioni, spiega che questo problema c'è in tutto il mondo, cita dozzine di sentenze americane, tedesche, inglesi, eccetera, sul problema del finis vitae, alla fine crea la regola, cioè ragiona su un principio: io sono libero di scegliere se farmi curare oppure no. C'è una signora diabetica che le avevano detto: lei deve amputare una gamba che è in cancrena, e gli ha risposto no. Che bella, brava persona, brava. Una ha detto: io preferisco morire, è una sua scelta. Il suicidio è un diritto fondamentale, tra l'altro, perché la Costituzione non lo dice, ma io ho il diritto di disporre della mia vita, salvo che non abbia una fede di qualche tipo che dice che la vita non è mia ma un dono fattomi da qualcun altro, che giuridicamente non regge perché il dono trasferisce la proprietà del bene e quindi il bene donato può essere rinunciato, ma la vita pare di no, ma sono cavoli suoi, non lo può imporre a me. Io non ci credo, la vita è mia e voglio fare quello che voglio, e per questo sono libero. Per questo sono libero. E non avendo nessun obbligo, questa signora ha rifiutato di farsi fare un intervento che i medici dicevano è fondamentale per salvare la vita, e ha detto: ma che me ne frega a me, sono diabetica, sono ciccione, sto con una gamba sola, sono solo nel mondo, non mi funziona la televisione, non mi piace il prosciutto, il gatto sta malissimo. Riccardo, cosa volete? È una scelta. Per il caso, e questo è pacifico, no? Per questo è pacifico, il problema è il caso Welby, tu sei ormai SLA terminale, muovi soltanto gli occhi con cui punti una telecamera e con questo tu rispondi a chi ti parla tramite la telecamera, tu capisci tutto, rispondi con gli occhi. E lui diceva fatemi morire e il medico diceva e io che ne so che lui me lo sta veramente dicendo, io non posso farlo morire perché se lo faccio morire sono reo di omicidio, sarà pure omicidio del consenziente, ma in Italia l'omicidio è omicidio, per non dire poi il suicidio assistito che è un reato apposito, sono tutti reati che il nostro ordinamento vieta, però permette al singolo di disporre della sua vita. Il caso di Eulalia Englaro era praticamente particolarmente grave perché dopo 18 anni di coma lei non poteva esprimere in alcun modo, non era in grado di esprimere la volontà, perché se avesse avuto modalità, modo di esprimere la volontà avrebbe deciso lei, ma lei non era in grado. Berlusconi con la sua finezza aveva detto però sarebbe in grado di procreare. Un trattamento sanitario obbligatorio andrebbe fatto di tanto, visto che lui se ne fa tanti, anche uno piccolo obbligatorio. E allora il padre fece una battaglia legale molto coraggioso, un uomo tanto di cappello, la battaglia legale, perché non volendo fare le cose coperte ha voluto porre il problema pubblicamente, dobbiamo trovare una soluzione, e questo ha messo in crisi il Parlamento che non si risolveva e i giudici che hanno dato risposte diverse. Lui è andato al tribunale civile di Milano, che non è il giudice più cretino del mondo, ve lo assicuro, che però gli ha risposto con il non liquet, ha rifiutato di dargli giustizia. Pensate un po', il divieto del codice Napoleone del 1804, il Tribunale di Milano ha detto: io non c'ho una norma che mi consenta di autorizzare te padre a far sospendere il trattamento, non c'è la disposizione. Vedete che non sono cose teoriche, no? Sono cose drammaticamente attuali, questo problema del non liquet. Quante volte i giudici dicono: io non c'ho la regola da applicare, non mi puoi chiedere di inventare. È successo col matrimonio omosessuale, che è arrivato alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ha risposto: io non me la sento, non l'ha detto proprio così, ma questo è il senso, non me la sento di innovare un pezzo dell'ordinamento con una sentenza. Questo è compito del legislatore. L'ha detto la Corte Costituzionale in un contesto tutto diverso, non si può parlare di negata giustizia, ma il Tribunale Civile, che di fronte al padre che chiede l'autorizzazione a sospendere il trattamento sanitario della figlia, il Tribunale ha risposto: non liquet, non ho la disposizione. Ricorso in Cassazione, la Cassazione ha risposto autorizzando il padre Peppino Englaro a staccare la spina con una sentenza lunghissima, molto innovativa, che contiene anche la regola. Guardate com'è scritta: ove il malato giaccia da moltissimi anni, nella specie 15, in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione e idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta e nel contraddittorio col curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario unicamente in presenza dei seguenti presupposti A, B, C. Più regola di così? Quando le condizioni di stato vegetativo sia in base a un rigoroso apprezzamento clinico irreversibile, ha creato una fattispecie dettagliata in cui diceva, la cosa che ha più lasciato un po' perplessi, che il tutore non è libero di scegliere, perché anche questo sarebbe drammatico. Il tutore potrebbe essere l'erede. Capite qual è, può essere il conflitto di interessi? E quindi dice: il tutore lo può fare solo se il paziente ha lasciato una dichiarazione, che è il famoso testamento biologico che in Italia nessuno ha mai fatto, il Parlamento non ha mai fatto, o se ci sono comportamenti evidenti nella sua vita, dichiarazioni precedenti, per cui lui non avrebbe mai accettato di essere trattato in questa maniera. E in grado disse: mia figlia infatti ha detto più volte che se mai gli fosse successo non avrebbe voluto. Ma chi lo dice queste cose? Tutti dicono: ma io piuttosto, guarda, di restare paralizzato mi butto giù dalla finestra. Bene, attenzione, quando lo dite, quella è una prova che consentirà, una volta che siete paralizzati, al tutore di dire: l'ho sentito dire, c'ho anche un testimone. È molto difficile, è veramente molto difficile. Anche il testamento biologico è un po' una bufala. Voi adesso avete una ventina d'anni, più o meno inutili, e fate, non so chi di voi avrebbe voglia di fare una cosa del genere, insieme al patentino per donare gli organi, anche una dichiarazione che avete in portafoglio: nel caso in cui non fosse più in grado, intendo di volere, voglio che mi si stacchi la spina. Lo dite oggi, che siete sani, vi auguro, belli qualcuno, e forti per lo più, ma il giorno in cui vi si trovate con il sondino qua intrippati, intubati, forse avete la stessa idea, o cambiate idea, avete il mondo in maniera diversa, bene o male, quell'infermiera così carina che me la mangio con gli occhi, anche se non riesco tanto a muoverle. Che ne sapete del vostro futuro? Vedete come, quanta ibris, spero che questa parola non vi sia nuova, quanta violenza c'è in questa pretesa che uno disponga preventivamente di se stesso. Sta di fatto che quando è uscita questa sentenza c'è stato un collasso del sistema istituzionale d'Italia. Berlusconi disse: faccio un decreto legge in cui vieto. Peppino Englaro ha cercato una clinica, è andato a Udine. e il governo voleva fare un decreto legge per impedire questa uccisione di un innocente, che tra l'altro poteva restare incinta, per cui insomma, lui era molto interessato più a questo lato dell'apparato, insomma, ecco, questo è sempre stato molto sensibile all'apparato riproduttivo. E il Presidente della Repubblica gli disse: e io non te lo emano. Scontro istituzionale, lui lo fece e Napolitano glielo rispedì a casa, non gliel'ha emanato. Per cui un conflitto tra governo e Presidente della Repubblica. Il Parlamento, invece di fare una legge su queste cose, perché il Parlamento ovviamente era diviso tra il partito della vita e il partito della morte, ma che paese, ha fatto un conflitto di attribuzione, cioè studieremo il meccanismo più avanti, è andato alla Corte Costituzionale dicendo la Cassazione ha esorbitato dai suoi poteri, perché invece di applicare una legge che non c'è, perché io non l'ho fatta, si è inventata la regola e quindi è stata la Cassazione a fare la legge e noi abbiamo pagato un conflitto con le due Camere costituite e con tanto di avvocati. La Corte ha risposto: per cortesia, voi se volete fare una legge fatevela e non rompete le scatole, perché c'è un divieto di negare giustizia. La Cassazione non poteva fare diversamente, perché se tu c'hai una persona che ti fa una domanda ammissibile nei suoi termini, nella sua struttura giuridica, posso o non posso, tu non puoi rispondere non lo so, non c'è la regola, spetta il Parlamento. Notate che questa è l'opinione ormai prevalente nei paesi anglosassoni, ahimè. Non è che poi tu puoi aspettare con tua figlia in coma che il Parlamento si decida di fare una norma sul finis vitae. Tu chiedi al giudice se c'ha il diritto o non c'ha il diritto. Il giudice non è obbligato a rispondere che tu c'hai il diritto, può anche dirti che non c'hai il diritto. Ma deve basarsi su una premessa giuridica. E questa premessa giuridica è o una disposizione o un principio. Di fronte a un principio costituzionale, l'articolo 32, che dice che tu sei libero di accettare o meno i trattamenti sanitari, quello è il principio da applicare. Il resto sono circostanze che consentono l'applicazione di quel principio. Per cui la Cassazione è uscita benissimo, a parte che è una sentenza molto ben argomentata, se avete tempo leggetela perché c'è da imparare queste cose, ha vinto un conflitto temerario col Parlamento, che la Corte ha risolto in limine litis, come si dice, senza entrare nel merito, dicendo state dicendo stupidaggine. Bene, continuiamo domani.